adesso è tra l'altro consigliera del Ministero delle Pari Opportunità, quindi vorrei dare subito la parola a Isabella Nauti, che io appunto ho presentato come donna politica che si occupa di politica, è anche il moglie del sindaco di Roma, ma questo esatto, io lo dico, però effettivamente è lei. Allora vorrei dare subito la parola quindi a Isabella Nauti per il suo intervento sugli stereotipi e l'identità. Prego.
Siamo partiti da uno stereotipo.
Esatto, e io questo l'ho voluto dire apposta.
Allora, intanto grazie per questo invito. È un tema, quello delle questioni femminili, che mi appassiona da sempre. Il titolo di oggi naturalmente evoca il nodo della questione di genere nei media, ma sottende la questione evidentemente più vasta e di fondo, che è quella della condizione femminile nelle società postmoderne in tutte le sue latitudini, e quindi anche il tema della presenza delle donne nell'informazione in questo caso e le sue rappresentazioni attraverso l'informazione. Naturalmente credo che il titolo sottenda anche un altro interrogativo di fondo, ovvero cioè la presenza crescente di donne nel mondo della comunicazione e l'informazione, quanto possono e come contribuire a modificare o a sradicare, a rimuovere gli stereotipi. Tornando diciamo al nodo, al primo punto, quello del rapporto della questione diciamo di genere nei media, questa questione viene formalizzata direi nella quarta conferenza, non che non fosse presente prima, però viene formalizzata nella quarta conferenza mondiale di Pechino, e nella piattaforma che ne consegue ci sono due obiettivi che sono ancora in realtà molto lontani, e quindi guardare la conferenza di Pechino, la quarta conferenza, non significa avere il torcicollo, ma significa avere in mano un filo che ancora deve proseguire. Gli obiettivi erano sostanzialmente quelli di una maggiore partecipazione delle donne nei processi decisionali della comunicazione, l'altro obiettivo era quello di promuovere un'immagine equilibrata e non stereotipata, e quindi questo ci porta al tema di oggi, delle donne nei mass media, ed è evidente quanto, ripeto, questi obiettivi continuino a sfuggirci. C'è poi l'aspetto del rapporto controverso, che resta controverso a mio avviso, di donne e media, che da un lato ha un aspetto quantitativo, cioè la presenza delle donne nei media, dall'altro ha un aspetto qualitativo altrettanto critico, che è la modalità di presenza e di rappresentazione, come dicevo prima, delle donne nei media. Per quanto riguarda la presenza, credo sia evidente che cioè, dagli anni 70 in poi del secolo scorso questo numero di donne è aumentato, come è aumentato anche il numero delle inviate in scenari di guerra, e questo ha contribuito a dare maggiore visibilità ad un giornalismo femminile, la presenza di molti speaker, donne eccetera, e per fortuna. Però va detto che al di là di questo aspetto senz'altro positivo, la presenza delle donne resta comunque minoritaria rispetto a quella degli uomini, e anche in questo settore si riproduce quella metafora dell'imbuto che purtroppo affligge tutti i settori lavorativi, ovvero una grande presenza, anche lì dove c'è una grande presenza di donne nelle posizioni di vertice, questa presenza si riduce drasticamente o addirittura crolla. Ma al di là di questo mi preme sottolineare che c'è però una scarsa attenzione diciamo giornalistica in senso lato evidentemente alle donne in qualità di soggetti di notizie, in qualità, è stato detto da Mimosa Martini all'inizio e anche da Tiziana Ferrario, cioè questa idea che sostanzialmente quella più ricorrente, che difficilmente si ricorre alle esperte, come se non ce ne fossero, alle professioniste che vengono interpellate. In realtà c'è ancora molto controverso, quindi da un lato la rappresentazione che viene fatta delle donne notizia e attraverso i media, dall'altra forse la carenza di uno sguardo femminile agli avvenimenti, cioè un occhio che guarda al mondo, che in realtà è, ritorna anche qui un concetto elaborato nella conferenza di Pechino, che è quello del mainstreaming, cioè un'assunzione di un punto di vista di genere in ogni scelta, in ogni decisione e perché no in ogni sguardo a quello che accade. E non ci aiutano i dati, io ne avevo trovati parecchi ma non li userò perché vorrei più sviluppare, diciamo, un ragionamento, però è un fatto che le donne che ricorrono nelle notizie, più attraverso la TV che attraverso la radio, almeno questo viene diciamo, dall'evidenza statistica, in realtà sono sempre più legate o appunto a quello scenario del crimine e della violenza subita o fatta, per lo più subita, che si diceva nella tavola rotonda precedente. Un po' ritornano nelle notizie legate alle celebrity, arte, cultura e spettacolo, e molto meno evidentemente nell'economia, percentuale di un 13% rispetto all'87% che viene tributato agli uomini, o nelle questioni, diciamo, politiche di governo, dove le notizie che riguardano le donne sono del 15% a fronte di un 85% maschile, e altri dati che però purtroppo vanno tutti nella stessa evidenza. Poi c'è l'aspetto della rappresentazione, e quindi le donne in realtà vengono più presentate come legate, diciamo, come rappresentative di una generica pubblica opinione, quindi quella che assomiglia molto a una forma anonima, molto meno, come dicevo prima, come esperte o come opinioniste in grado di incidere. Se dovessi semplificare e banalizzare, direi che allora questa presenza femminile, che dal punto di vista quantitativo per fortuna aumenta e si rafforza e che dà visibilità, però spesso questa visibilità è come svuotata di un certo effettivo esercizio del potere. Vorrei affrontare adesso un altro passaggio, che è quello che poi è nel perimetro del titolo, cioè il rapporto tra identità e stereotipi, e quindi quanto la comunicazione possa contribuire a sradicare gli stereotipi o quanto la comunicazione distorta possa invece contribuire a rafforzare. Evidentemente gli stereotipi hanno un ruolo culturale fondamentale, sono, lo sappiamo, delle impronte rigide da questo punto di vista etimologico, evidentemente sono dei mezzi di conoscenza della realtà, quindi di un mezzo di conoscenza della realtà però non diretto, mediato, a mio avviso distorto, e anzi direi con una frase un po' così, che sono delle scorciatoie alla conoscenza, soprattutto quando le realtà sono più complesse, come complessa, molto complessa la realtà del mondo femminile, si rinuncia allo sforzo di interpretazione e si ricorre molto allo stereotipo perché facilita e forse dà anche quel minimo di sicurezza. Io penso che gli stereotipi, al di là di tutto, abbiano una persistenza eccezionale. Penso anche che si imparentino facilmente con i pregiudizi, questo naturalmente non riguarda soltanto le questioni di genere, può riguardare anche le questioni migratorie, può riguardare l'appartenenza etnica, quella religiosa, insomma un qualcosa che viene prima dello sforzo del giudizio, insomma direi che è una, anzi viene definita come una gabbia interpretativa e anche un po' una rinuncia a capire in profondità i fenomeni e la realtà. E allora evidentemente se questo è il perimetro degli stereotipi che poi tendono a privilegiare più l'essere maschile e femminile in senso biologico che magari il genere, ecco evidentemente questo si lega fortemente alle riflessioni sulla comunicazione, con particolare riferimento direi alla questione che non affronterò nel dettaglio, che però è una questione importante, che è rivestita, diciamo, dalle pubblicità. Poi magari nel secondo giro forse qualcosa in più potrò dire, Certo è che c'è una tendenza di un certo tipo di comunicazione a svalorizzare le esperienze femminili, le competenze femminili, i saperi femminili e voglio dire, se negli anni 20 e 30 del secolo scorso tutto l'aspetto della pubblicità e della comunicazione guardava la donna diciamo come casalinga e negli anni successivi poi c'è stata sempre una mistica della femminilità deviata in senso consumista. Poi il correttivo degli anni 70 ha obbligato i pubblicitari a studiare nuovi modelli sia maschili che femminili e poi gli anni 80 e gli anni 90 ci hanno restituito, ma anche lì stereotipando, se posso dirlo, l'immagine di una donna in carriera, tailleur, però molto simile al modello maschile. Oggi forse abbiamo una deriva ben peggiore perché le pubblicità continuano a darci quest'idea sempre ammiccante, molto sessuale della donna che sicuramente offende la identità e anche la libertà femminili e questo non è una dichiarazione di guerra al bello o alla bellezza femminile, facile battuta, il problema è che si va a strumentalizzare la fisicità femminile, la bellezza femminile a scopi di marketing, tant'è che la Comunità Europea è intervenuta con una direttiva apposita su questo, mentre noi come Paese membro diciamo stentiamo ad avere una definizione più precisa su questa materia delle pubblicità. È altrettanto evidente il ruolo sociale che viene svolto dai media, sempre in relazione a questo, diciamo, se vogliamo, questo triangolo che è gli stereotipi da un lato e la battaglia culturale contro gli stereotipi, la identità di genere e non solo di genere e a mio avviso il terzo elemento di questo ragionamento deve essere quello di una integrazione, quindi una battaglia agli stereotipi, una riappropriazione dell'identità in vista di una integrazione in tutte le sue forme. Quanti altri minuti ho a disposizione?
Ecco.
Affronto, diciamo, sia pure...
Tutto sì. In campo.
No, anch'io parlando poi rinuncio diciamo, a alcune cose che avevo pensato per dirne altre. Vorrei adesso, anche se velocemente, affrontare un nodo che è emerso nella tavola rotonda precedente, che è un nodo fondamentale, che è un po' quello che possiamo definire, non so se è eccessivo, il boom dell'uso dei nuovi media, di internet e di tutto il resto nel mondo femminile arabo, che è una questione estremamente affascinante. Intanto io sono profondamente convinta che tutto l'ambito legato a internet rappresenti un luogo privilegiato di democrazia, soprattutto in quelle realtà, penso alla Cina per esempio, ma non solo, in quelle realtà dove i diritti vengono contraddetti ed evidentemente rappresenta non solo una finestra sul mondo, ma consente ad alcune persone di dialogare con un mondo che verrebbe loro precluso e che loro verrebbero precluse al mondo. E allora io penso che questo aspetto sia un aspetto non solo molto nuovo da indagare, ma sia anche un aspetto sul quale investire in termini di ricerca di libertà e di affermazione delle identità di genere, ripeto, non solo di genere. Ho anche trovato dei dati assolutamente sorprendente, almeno per me, e confortanti su l'utilizzo da parte del mondo, delle donne del mondo arabo e di questi nuovi strumenti. E voglio anche dire, ci sono anche notizie diciamo curiose, il dato diciamo che emerge complessivo è sicuramente un utilizzo inimmaginabile di Facebook, di social network e di blog, cioè di tutto un mondo nuovo che sembra consentire alle donne e a giovani, credo, un dialogo col mondo che altrimenti verrebbe reso estremamente difficile o condizionato. Voglio anche affrontare un altro aspetto che sempre riguarda i media ed è però l'altra faccia della medaglia, nel senso che penso per esempio alle comunità straniere presenti in Italia e a quante volte i media danno una immagine distorta e molto stereotipata di queste realtà, in particolare anche di quelle femminili, cioè un'immagine che in realtà, quando soprattutto si parla del mondo arabo, del mondo musulmano o comunque di, una, di comunità immigrate, mi pare che invece sia proprio quello il modo di far resuscitare e irrobustire taluni, taluni stereotipi. Direi che molto spesso, non sempre, non in modo esclusivo evidentemente, ma molto spesso i media ci danno delle, delle donne islamiche, per esempio, presenti in Italia, un'immagine molto legata, vabbè c'è la questione del velo nella quale magari entrerò nel secondo giro, ci danno però l'immagine di una donna quasi che evoca, suscita tristezza e compassione, ed evidentemente quando i diritti fondamentali sono lesi, questo è un sentimento, nonché la volontà di aiutare le donne che subiscono forme di violenza. Però questo modo di presentare la donna islamica soltanto in questo modo è uno stereotipo, perché in realtà il mondo islamico femminile è estremamente più ricco, più variegato, più come posso dire, anche più sorprendente, e quindi è un po', a mio avviso, una riduzione, riduzione pericolosa, e questo non lo, non lo penso che lo, siano in molti a dirlo, ma soprattutto lo ha stigmatizzando con estrema chiarezza la prima donna imam, rinuncio a pronunciare il cognome perché non sarei capace, che è presidente della Federazione Islamica delle Donne dello Sport, insieme ad altre protagoniste di un Islam femminile, che dice appunto che, portando molti esempi, ha voluto evidenziare come in realtà i media non restituiscano un modello reale, anche perché i modelli femminili sono estremamente diversi, come sono anche diversi gli Islam presenti in Italia, e sono tutti portatrici di una loro specificità che spesso viene proprio offesa dalla vulgata data dai mass media. Penso anche, questo, su questo nodo mi fermo e chiedo se è possibile magari affrontarlo dopo, perché dico che i media restituiscono talvolta un'immagine distorta del mondo femminile, perché che evoca gli stereotipi, perché in realtà non solo l'utilizzo dei nuovi media dimostrano una vivacità e un mondo femminile assolutamente diverso e anche molto più intelligente, molto più, dico, aggressivo nel senso buono, ma anche perché le donne vivono un rapporto, le donne arabe vivono un rapporto speciale con la modernità. Le donne arabe non hanno paura della modernità, e soprattutto le donne arabe sono il motore di un cambiamento. E allora, se questo è vero, e questo non lo dico io, ma lo dicono osservatori specialistici e studiosi di settore, se questo è vero, a mio avviso questo è vero, è ancora più riduttivo, offensivo e deviato dare attraverso i media un'immagine appunto stereotipata di questo mondo femminile. Grazie.
Grazie Isabella Rautica, mi pare che in questo primo intervento c'è stata fatta una sorta di design dell'argomento che andiamo a trattare con tantissimi punti. Allora, proprio per questo vorrei dare subito la parola a Renae Tibi, che è una giornalista franco-libanese e che è, tra l'altro, tra le tante cose, è la presidente dell'associazione.